non serve ad educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non serve ad educare le persone.
Ho paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non serve ad educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, è il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Gitana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Gitana mia, corazón está sufriendo. Gitana mia, por favor. ¿Por qué tanto yo también? Cuando tú me hablas como a un cabrón me estás dando.
¡Me estás dando!
¡Sí!
Mani in alto fuori.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 5, quindi le 3 e 5 del pomeriggio di questo primo agosto. In piena estate, nelle carceri, le carceri scoppiano per tanti motivi, scoppiano perché si muore in carcere in primo luogo. Quest'ultimo periodo di luglio è stato veramente una carneficina, non ci va di fare l'elenco dei morti perché perché non è che non è, non sembra, sembra un elenco mortuario, eppure, eppure il massacro è terribile. E si è arrivati a 93 persone uccise dal carcere, dal sistema carcere, in vari modi, no? dai suicidi alla mancata assistenza. Comunque, se si muore in carcere, la responsabilità del carcere, sono 93 dunque morti dal 1 gennaio ad oggi, ed è una cifra pazzesca. I casi sono tanti, sono tantissimi, ma le carceri scoppiano perché non ce la fanno più i detenuti e le detenute, e sono in protesta, le proteste continuano, i detenuti e le detenute chiedono di uscire dal carcere in modo qualunque esso sia, l'amnistia, l'indulto, l'accesso alle misure alternative. È necessario, urgente, indispensabile che le carceri si svuotino al più presto possibile. Questo è l'impegno che tutti e tutte dovremmo prendere, e noi l'abbiamo preso. Una serie di compagni e compagne di Roma si troveranno domani, andranno a urlare le ragioni dei detenuti e delle detenute sotto il Ministero della Giustizia alle ore 17, alle 5 del pomeriggio, in via Renula, dove è il Ministero della Giustizia. E che perché appunto i detenuti non possono arrivare con i loro piedi là sotto, noi presteremo loro i piedi e la voce per andare a urlare le loro ragioni, le ragioni di chi è rinchiuso in queste gabbie allucinanti, dove uno Stato, una società, un governo che si dicono civili, si dicono democratici, in realtà praticano la tortura, la sofferenza, seviziano uomini e donne. I 67.000 persone rinchiuse nelle carceri sono veramente persone sequestrate dallo Stato in maniera orribile e sottoposte a sofferenze inaudite. Noi quindi l'appuntamento a domani lo ricordiamo per tutti coloro che ci ascoltano dal carcere, che possono così mandare propri familiari, amici, eccetera, insomma domani alle ne parliamo già da una settimana di questo appuntamento, alle 17 tutti e tutte sotto il Ministero della Giustizia, che giustizia ovviamente non è, ma ha quel nome un po' usurpato a nostro avviso, anzi soprattutto per i detenuti e le detenute è sicuramente usurpato. Comunque andremo a gridare le ragioni. È urgente che si faccia qualcosa, si svuotino le carceri, perché è un livello inaccettabile. Non lo diciamo solo noi, questa faccenda non la diciamo solo noi, appunto lo dicono i numeri, intanto i numeri sono incontestabili, questa serie di morti, la cui serie si è impennata nel mese di luglio, tra l'altro morti dappertutto, qui anche a Roma, Regina Coeli, il 30 alla fine del mese di luglio, un ragazzo si è tolto la vita, ma nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, situazioni insomma veramente drammatiche. E poi lo dicono anche delle autorità, per esempio la Corte Europea di Strasburgo sta preparando una sentenza cosiddetta pilota. La Corte Europea di Strasburgo più volte ha richiamato l'Italia, il governo, quindi il governo, lo Stato italiano, a rispettare quei minimi canoni, che non sono un granché, lo diciamo subito, quindi noi non è che siamo quelli che dicono se si applicassero le norme di rispetto ai diritti umani il carcere sarebbe rose e fiori, non è questo. La principale sofferenza a nostro avviso è togliere a degli esseri umani la libertà e rinchiudere in una cella. E però appunto c'è da sottolineare questo aspetto, che anche questa è la nostra visione, ma loro stessi, cioè quelli che stanno al governo, che gestiscono le carceri, che dirigono questa società, violano anche le loro stesse norme che si sono date, queste roboanti, belle, di rispetto ai diritti umani, cose di questo genere. E poiché hanno firmato, tutti i paesi europei hanno firmato, era un obbligo per entrare nell'Europa, ci rendiamo conto, perché basta leggerlo sui giornali, il 99,9% di aver fatto questa Europa unita, che poi appunto unita nemmeno è, comunque era soltanto per problemi economici, che riguardava quindi gli imprenditori, i banchieri, le classi dirigenti. Tuttavia hanno firmato anche delle clausole di rispetto dei diritti umani, e quindi la Corte Europea di Strasburgo in base a queste cose firmate, se non vengono rispettate, fa dei richiami, chiaramente. Ne ha fatti già decine e decine. Non ha la Corte Europea di Strasburgo, non ha non ha l'autorità di intervenire sui governi che non rispettano queste norme di diritti, e quindi imporgli delle scelte. Non lo può fare, perché ancora ciascuno Stato su alcuni temi, non su quelli economici dell'euro come avete visto, ma su quelli per esempio della giustizia, ancora è del tutto autonomo. Tuttavia, appunto, avendo firmato questa carta del rispetto dei diritti umani e poi non la rispetta, il governo italiano non rispetta quello che dovrebbe rispettare, cioè la garanzia dei diritti umani per chi sta in carcere, la Corte Europea gli ha fatto numerose richieste. Adesso la notizia è proprio del 30, quindi dell'altro ieri, sta preparando la Corte Europea di Strasburgo, dei diritti dell'uomo, si chiama così, Corte Europea dei diritti dell'uomo, che siede a Strasburgo e si occupa di tutte le questioni europee. Sta preparando un dossier molto, molto grosso e duro anche come termini, per richiamare il governo italiano. Il governo italiano è il responsabile, e ovviamente anche tutto il meccanismo, i ministeri, quindi lo Stato italiano, a rispettare queste norme. I temi sono tanti su cui richiama il governo italiano a rispettare, per esempio, appunto, gli spazi di vivibilità sono insufficienti, l'abbiamo detto più volte, gli spazi, che i metri quadrati che a disposizione di ciascun detenuto sono intorno ai 3 metri quadrati, quindi al di sotto anche delle norme che sono necessarie per poter allevare degli animali, quindi una cosa veramente agghiacciante. Il volume, l'aria esistente nelle celle, cioè la quantità di volume d'aria per poter respirare, anche quella è insufficiente. L'isolamento che viene propinato così, isolamento giudiziario, isolamento disciplinare, isolamento del 41 bis e dei reparti ad alta sicurezza, anche questi sono contro le stesse norme che la stessa Italia ha firmato. Con una mano firmava questo elenco di garanzie dei diritti umani, e con l'altra mano invece metteva il 41 bis faceva le normative per i reparti di alta sorveglianza e di 41 bis, con il quale appunto vengono limitati fortemente i diritti del detenuto e della detenuta. E dunque c'è arriverà questo grosso dossier dalla Corte Europea di Strasburgo contro il governo italiano. Volete scommettere che non succederà niente? Nessun giornalista, sì, qualcuno porterà due righe il giorno in cui uscirà questo dossier, non lo leggerà nessuno, immaginiamo. Qualche giornalista ne darà una sfogliata, già dal titolo si capisce. Difatti questa cosa, che è uscita già da 2 giorni fa, non c'è su nessun giornale, che la Corte Europea di Strasburgo sta preparando questo dossier tutto pesante, di critiche pesanti rivolte al governo italiano e rispetto al carcere. E quindi, però, ne parleranno un po', ma finirà tutto... Quindi il problema lo sappiamo come vanno a finire. I temi del carcere, quando arrivano sul tavolo degli uomini di governo, con una rapidità se ne scappano via poi. Hanno da fare altre cose, hanno da pensare ai loro affari, ai loro profitti, alle banche, no? Questa è la tristezza. E però appunto noi, la gente, gli uomini, le donne, le persone che non accettano di vivere in una società che ha questo carcere, perché vedete, il problema è dire, uno dovrebbe dire, vabbè, ma la responsabilità dei governanti, se ne occupino loro, no? Questo è un ragionamento sbagliato, perché i governanti buttano la gente in carcere, le trattano in questa maniera, quindi torturano le persone in nome nostro, lo fanno in nome nostro, ed è inutile scrivere quelle baggianate, no? Non in nome nostro. In realtà, nei sistemi cosiddetti democratici, che poi appunto la parola vuol dire di rappresentanza democratica, cioè coloro che stanno al governo, poiché vengono votati, quindi democraticamente, nel senso che vengono votati dalle persone, parlano, agiscono, legiferano, gestiscono, governano in nome di coloro che l'hanno votati, di tutta, quindi la cittadinanza del paese. Quindi quello che fanno nelle carceri italiane lo fanno a nostro nome, quindi noi ne siamo responsabili, noi ciascuno di noi, ciascuna di noi, non sfugge nessuno, sta passando alla storia come una società che sevizia, sottopone a sofferenze, tortura delle persone così che hanno semplicemente trasgredito, secondo almeno a volte nemmeno, delle leggi, e questa cosa non possiamo accettarla, e quindi dobbiamo prendere noi in carico questa vicenda. Non solo appunto le norme che la Corte di Strasburgo dice dovrebbero essere rispettate, tra l'altro secondo queste stesse normative appunto che l'Italia stessa ha firmato, dovrebbero perlomeno uscirne 25-30 mila dal carcere per tornare almeno a livelli, diciamo, fisiologici, dovrebbe tornare ai 40 mila, sono 67 mila, fate la differenza, sono 25 mila in più, secche secche. Come potrebbero uscire? Chiaramente con un'amnistia, un indulto, potrebbero uscire quantità di persone così direttamente. Ci sarebbe poi da mettere in moto il meccanismo dell'accesso alle misure alternative in maniera più veloce, automatica, non farraginosa come adesso, che di fatto sono state bloccate, vengono bloccate, quindi altra legge trascritta. Insomma, dobbiamo prendere in mano noi quella vicenda, noi uomini e donne di buona volontà, coloro che si sentono così la responsabilità sulle spalle e che non vogliono essere complici dei torturatori. Semplicemente questo: volete essere complici dei torturatori, sì o no? La risposta è secca. Se si dice sì, e va bene, evidentemente uno allora si scriverà sulla maglietta io sono complice dei torturatori, oppure si deve fare qualcosa, si deve scendere per strada, si deve andare a strillare sotto i ministeri e che questa cosa qui non va bene, che non possono fare questa porcheria, che non gli permetteremo di fare dei lager, dei campi di concentramento, perché questo nessuno può accettare che ciò avvenga. Poi il dibattito si può sviluppare, chi è d'accordo del carcere, chi è per un superamento del carcere, chi è per il meccanismo di altre situazioni, ma questa situazione nessuno e nessuna dovrebbe accettarla e deve urlare forte dovunque sta che questa cosa va immediatamente, al più presto possibile, bloccata. Insomma, i carceri devono essere rapidamente svuotati.
walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, set down with due care. Don't walk away inside.
Allora, diciamo, 120 accademici, quindi professori di diritto, di materie analoghe, insomma, hanno scritto al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per invitarlo a con urgenza, con estrema urgenza, anzi la parola esatta era con prepotente urgenza, una questione di prepotente urgenza, la lettera iniziava così, quindi i toni erano duri, una questione di prepotente urgenza. Questi 120 accademici hanno, professori di diritto appunto, hanno scritto al Presidente della Repubblica dicendo di inviare una lettera alle Camere, cosa che può fare, anzi è il suo compito quello di inviare messaggi alle Camere per invitarli, non può imporli, ma può invitare le Camere e il Parlamento, le due Camere, ad affrontare urgentemente appunto i problemi sia del sovraffollamento carcerario e della giustizia in generale. Il sovraffollamento, perché è un problema appunto reale che loro, questi 120 accademici, chiamano una persistente situazione di illegalità costituzionale, e di giustizia perché l'alto numero, è lo stesso dato che sanziona, che la Corte, su cui la Corte europea sanziona il governo italiano, l'alto numero di persone non ancora condannate, che si aggira intorno al 45% della presenza in carcere, che è una cosa abnorme, cioè tenere la metà delle persone incarcerate non ancora condannate, quindi a tutti gli effetti, e appunto illegalità costituzionale, dicono questi professori di diritto, perché sono persone innocenti ancora, finché uno non è condannato è innocente, per tutti i sistemi giuridici, ma anche in quello italiano c'è scritto chiaramente, e però vengono tenuti in carcere, nonostante che ci sia, che appunto non ricorrano quei casi particolari, tipo di fuga, perché spesso sono persone che devono fare pochi mesi o un anno, due anni di carcere, non è che dove vanno, dove scappano, non è problema di fuga, comunque non c'è o di inquinamento di prova oppure di reiterazione del reato, e tuttavia appunto c'è questa questione di gravissima illegalità, dicono, non lo diciamo noi perché noi in termine che non siamo mai, perché la questione legalità e illegalità non è che ci è molto propria, noi affrontiamo i temi più dal punto di vista concreto, pratico, materiale, a noi ci interessa che il carcere venga abolito, sia superato, perché comunque sia impone troppa sofferenza, tuttavia stando sul terreno della legalità, quella che loro così proclamano nei convegni con toni roboanti, questo atteggiamento sempre molto tronfio e abbastanza squallido per persone che si ritengono anche preparate, colte, si ritengono loro intelligenti, si ritengono loro, poi però usano, dovrebbero perlomeno avere l'intelligenza, che appunto evidentemente non hanno, di dire stiamo facendo schifo, perché almeno uno lo dice, stiamo facendo schifo, però abbiamo difficoltà. Bene, e la cosa drammatica è che a questa lettera molto forte, appunto dai toni molto forti, di questi 120 accademici professori di diritto al Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica ha risposto. Quindi loro chiedevano un'amnistia e un indulto, precisiamo questa lettera di questi 120 professori di diritto, un'amnistia e un indulto perché è l'unico modo urgente previsto dalla Costituzione, dice, non è c'è da fare nulla, previsto dalle norme esistenti, dalle leggi esistenti vigenti in Italia, quando la situazione carceraria arriva a punti insostenibili per il criterio comune, condiviso di inaccettabilità, e questa cosa è detta da tutti, nessuno ci dice le carceri così come sono accettabili, dicono che sono inaccettabili. Da questo si desume che le leggi italiane in questi casi ricorrono i gravi urgenti motivi per far scattare l'amnistia o l'indulto. Questo dicono le leggi italiane, lo dice anche la Costituzione, ma anche le leggi che poi definiscono come mettere in moto, come applicare l'amnistia o l'indulto. Tuttavia però ci vuole una espressa volontà del Parlamento, e la volontà del Parlamento è molto alta, ci vogliono i due terzi del, non tanto dei presenti in aula, ma degli aventi diritto, cioè dei parlamentari eletti che spesso nemmeno ci vanno in Parlamento, e quindi è difficile. Difatti Napolitano ha risposto in cui sostanzialmente dice non ci sono le condizioni politiche, non c'è un accordo politico, un ampio accordo politico per poter ottenere questo. Il secondo punto era quello di quindi svuotare le carceri con l'amnistia e indulto, e dall'altra affrontare i temi della giustizia, perché è inaccettabile che vi siano circa la metà delle presenze in carcere persone che la Costituzione e le leggi italiane definiscono ancora innocenti, perché non è proprio, cioè, lo capite tutti, no? Se uno è ritenuto colpevole quando è scattato l'ultimo grado di giudizio, e prima di quel terzo grado di giudizio o ultimo grado di giudizio, insomma, è ritenuto innocente, è chiaro che non è ovvio che sia in carcere, no? Ammesso che, per come dicono loro, il carcere sia vada bene, insomma, no, per noi no, ma ecco, quindi i due punti, no? Svuotamento di carcere e affrontare, essere più coerenti con la legalità, tanto sannare tutto. Bene, Napolitano ha risposto che non c'è un ampio accordo politico. Ora, la cosa, credo che chiunque cittadino o cittadina di questa cosiddetta Repubblica dovrebbe riflettere su questa cosa. Non è che ha contestato, attenzione, non ha contestato nulla il Presidente della Repubblica al contenuto di questa lettera di questi 120 professori, che pure usavano toni molto duri, illegalità, dicono che il governo è illegale, lo Stato è illegale. Dal punto di vista della Costituzione dicevano che la questione è una prepotente urgenza, e poi a conforto della loro tesi i professori portavano proprio l'appello che lo scorso anno, vi dico anche la data, lo scorso anno di questo periodo, alla fine di luglio, perché poi i problemi del carcere esplodono sempre in estate, quando il caldo fa diventare quel sovraffollamento vera e propria tortura. Ebbene, il 28 luglio scorso il capo dello Stato, sempre lui, sempre Giorgio Napolitano, fece un appello, già lo fece un appello alle Camere, e in occasione di un convegno sulla riforma della giustizia disse che appunto sarebbe opportuno che le carceri tornassero alla legalità. E quindi non ha contestato, non poteva rimangiarsi, perché loro citavano questa affermazione che aveva già fatto in questo appello, aveva fatto l'anno prima, e quindi diceva che hanno ragione, però il Parlamento, e nel Parlamento non c'è un ampio accordo politico per poter avvenire incontro a queste richieste di legalità che faceva la lettera dei 120 accademici, che dall'altra parte fa anche la Corte Europea di Strasburgo. E allora il problema è molto semplice. Allora, questo governo, ma non solo questo governo e i governi precedenti, perché se si è arrivato a questo numero di pazzesco di carcerazione, chiaramente la responsabilità che non è da oggi, no, questo è un trend, cioè un andamento alla crescita della carcerazione che va avanti da circa 17-18 anni, dal 95 è cominciato a crescere il numero dei carcerati, fino ad arrivare a questa cifra allucinante. E ricordiamo che il record dal dopoguerra dell'Italia repubblicana, prima non era repubblicana, nell'Italia repubblicana questo numero di carcerati è il record, quindi un record negativo, però è un record. E non si capisce perché poi i dati dell'Istat e anche dello stesso Ministero della Giustizia dicono che i reati gravi, quelli contro la persona, i reati gravi sono quelli che destano realmente allarme sociale, per dirla con le loro parole, sono in netta diminuzione, addirittura sono la metà i reati contro le persone rispetto agli anni precedenti. E dunque non ci sarebbe Perché quindi c'è questa cosa? Adesso ci arriveremo, però arriviamo a spiegare i motivi reali, quelli materiali, quelli concreti. Però la cosa drammatica è che è come se il Presidente della Repubblica riconoscesse che un settore importante della società, di cui lui comunque è il presidente di una repubblica, anche se non ha poteri esecutivi, però, poi però quando è servito ha cambiato il governo e l'ha fatto, perché cioè, il governo Monti l'ha messo su lui, ora non è che l'ha fatto di riffo, di raffa, di diritto, di rovescio, però insomma l'ha fatto per le questioni economiche. A maggior ragione, per in un paese la questione della giustizia è centrale, dal punto di vista dell'immagine del paese che ha nel mondo, se riconosce che c'è un'illegalità e una violenza, una vera e propria tortura che lo Stato italiano pratica nei confronti delle persone rinchiuse in carcere, e poi si arrende di fronte, ma dice non c'è accordo politico, è come dire sto di fronte a una violazione di legge, perché gli accademici, i professori gli segnalano una violazione non solo della legge ma della Costituzione, quindi dice state facendo, gli dicono gli accademici, voi governo, voi uomini politici, voi tutta la gerarchia dello Stato state facendo un'illegalità costituzionale, quindi una cosa gravissima, e lui si arrende, quindi dice che volete fare? Continuiamo a farla perché non ci sono gli accordi. È come se è la reiterazione del reato dal punto di vista loro, con le loro parole, cioè il Presidente della Repubblica e i parlamentari di fronte al fatto che tutti la Corte Europea di Strasburgo e i professori di diritto italiano gli hanno detto state facendo una violazione costituzionale, quindi un reato gravissimo, e loro dicono vabbè, noi continuiamo a farlo. Cioè è una cosa inaccettabile dal punto di vista logico, della logica, insomma, no, non è possibile. Cioè, sì, in genere i governi fanno finta di non saperle delle cose, anche i parlamentari, quando gli viene sbattuta in faccia da coloro che hanno in mano, diciamo, che conoscono la materia meglio dei parlamentari, e gliela sbattono in faccia, quindi dicono vabbè, ma non c'è accordo politico, ma l'accordo politico lo devono fare in Parlamento, non è che viene da Marte, da un altro paese. E dunque, allora, di fronte a una violenza così abietta, così pazzesca, così criminale, questa è la vera criminalità, no? È chiaro che i cittadini e le cittadine devono prendere in mano, è un obbligo questo, da un punto di vista etico, se volete, però la parola cittadinanza significa questo, non solo diciamo avere un rapporto con le istituzioni della società in cui è inserito, di un certo tipo, cioè io rispetto, il cittadino dice io rispetto le leggi, se ovviamente voi rispettate il quadro di legalità esistente, se le istituzioni non lo rispettano, il cittadino è obbligato a mettersi in moto per imporre alle istituzioni illegali, che sono illegali, appunto il rispetto della legalità, perché qui lo dicono tutti, lo dicono i professori, lo dice lo stesso Strasburgo, lo riconosce anche lo stesso Napolitano, che la situazione è illegale, completamente fuori dalla legalità, però dice non posso fare niente perché in Parlamento non c'è accordo. E allora questa vicenda è grottesca, stiamo ragionando sempre dal punto di vista loro, non vorrei che qualcuno ci fraintendesse, per noi, per chi vi parla, la legalità, tutti questi meccanismi del diritto non hanno nessun senso, anche perché la storia, come la storia attuale che attraversa questo paese chiamato Italia, insegna, poi come vedete la legalità è un po' come la gomma americana, si tira, quando si è rigidi, quando si è da colpire chi protesta, per esempio, no? C'è un esempio per tutti, una persona che si riempie la bocca 16 volte al giorno della parola legalità è un certo procuratore di Torino che si chiama Caselli, no? E lui si sciacqua la bocca con questa parola legalità. Quando c'è da mandare in carcere oppure da reprimere, da esercitare la repressione nei confronti di chi sta lottando, per esempio, contro quel mostro della TAB, no? Ora, al di là delle ragioni, però ci sono un'intera popolazione di una valle che dice noi non vogliamo qui l'alta velocità perché ci stanno 1000 libri che spiegano il perché, quindi non lo ripeto, perché appunto devasterebbe l'ambiente, e quindi lottano di questo caso, però lottano in maniera del tutto rispettosa appunto non fanno niente di speciale. Tuttavia la protesta viene ritenuta da questo signore un'illegalità e quindi arresta le persone. Poi però non sa di stare all'interno di un corpo chiamato magistratura, che è elemento centrale dell'esercizio del diritto in questo paese, che per bocca dello stesso Presidente della Repubblica, che è il capo formale della magistratura, per bocca della Corte di Strasburgo, per bocca di 120 professori di diritto, ha invece le enorme, viene da ridere, perché vedere quella faccia, no, queste facce di queste persone che dicono sempre legalità e poi loro stessi mantengono una situazione di grossa illegalità, di feroce illegalità, di criminale illegalità dal loro punto di vista, è veramente una cosa inaccettabile, perché è il peggior insulto al buon senso. Dicessero, come dicono in alcuni paesi, noi siamo per la repressione feroce, facciamo come ci pare, finché siamo al potere faremo come ci pare, almeno lo dicono chiaramente, no, fanno finta di riempirsi la bocca di queste parole, poi come vedete quando qualcuno gli fa notare che l'illegalità sono loro, i veri fautori dell'illegalità, quella forte, quella grossa, sono loro, fanno finta di niente. Insomma, il problema, tutto questo discorso, quindi cerchiamo di enumerare le contraddizioni interne al sistema di potere, che sancisce una serie di principi, di regole, di diritti e poi le trasgredisce. E allora il meccanismo della legalità è una panzana, serve soltanto per fare i comodi porci comodi loro da parte delle classi dirigenti, non è un principio, no? Ecco, allora dobbiamo scoprire il perché invece oggi le carceri, quindi non è un problema di rispetto alla legalità, non rispetto alla, perché le carceri scoppiano e perché questo sistema, questa società, il sistema di potere che si sta sempre più perfezionando in questa società, ma non solo in questa, assume questi comportamenti illegali rispetto alle loro stesse leggi per riempire le carceri. Qual è il vero motivo?
Remember
Allora, il motivo, diciamo, il vero motivo è che è un altro, non risiede nelle leggi, nella legalità, in queste chiacchiere che spesso si dicono, altrimenti appunto una volta che si fossero resi conto che stanno violando la loro stessa legalità, ovviamente opererebbero, però non lo stanno facendo, a meno che non ci sarà una grossa mobilitazione che noi cerchiamo di mettere in piedi, e i detenuti e le detenute in primo luogo. Ricordiamo che sono state decine e decine le carceri in cui si è fatta protesta in questi giorni di luglio, molte dal nord al sud, da Bari fino a Bolzano, a Trento, passando per le isole, insomma in gran parte dei 40-50 istituti penitenziari hanno visto proteste prolungate da parte dei detenuti sul tema questo: amnistia, indulto, accesso alle misure alternative, accesso veloce alle misure alternative. Ecco, il motivo vero qual è? Perché il sistema carcerario si sta riempiendo, si parla di grande incarcerazione, come veramente non si vedeva da secoli in questi paesi europei, occidentali, eccetera. Perché c'è una situazione che leggiamo tutti i giorni sui giornali, ce la sbattono in faccia, che si chiama c'è la crisi, dicono. C'è la crisi, che vuol dire c'è la crisi? Che c'è una situazione di ristrutturazione. Hanno bisogno loro, i potenti, i banchieri, i ricchi, gli imprenditori, i padroni, hanno bisogno di una ristrutturazione, diciamo, del meccanismo sociale per poter tirar fuori più profitti, più guadagni per loro. Quindi per far questo devono peggiorare le condizioni di chi lavora, quindi abbassare i salari, ridurre le pensioni, aumentare i prezzi, queste cose che tra l'altro stanno facendo, no? Aumentare le tasse ai più poveri invece di diminuirle ai più ricchi, queste cose che sono successe negli stessi anni in cui è aumentata la carcerazione. Se voi fate il confronto, ci sono dei bei libri che parlano dell'andamento del rapporto, quella che si chiama la forbice, no? Il rapporto tra ricchi e poveri in ciascun paese e a livello generale nel mondo. Questa forbice appunto che va da redditi molto bassi fino ai redditi molto alti, quindi questa forbice tra ricchi e poveri, no? E all'interno di ciascun paese e in tutto il mondo si è allargata di parecchie volte, di molto si è allargata in questi 15 anni, cioè praticamente i governi di tutti i paesi hanno tolto soldi ai poveri, salariati, lavoratori, per poveri anche gente che lavora, anche a settori del ceto medio basso, quindi impiegati, insegnanti della scuola, lavoratori, disoccupati, eccetera, e hanno tolto, diciamo, soldi a questi per darli ai ricchi, e quindi la forbice si è allargata. Per mantenere e vogliono ancora di più allargarla, questo è il disegno in corso che tutti i governi perseguono di tutto il mondo, con più o meno tra l'altro oggi sono pure d'accordo, perché vedete si incontrano spesso per decidere come fare queste manovre per allargare sempre più la forbice, cioè far diventare più ricchi i ricchi e più poveri i poveri. Voi direte: ma perché lo fanno, sono pazzi? No, perché il sistema, l'economia esistente in questo mondo, si chiama economia capitalista, funziona meglio se i ricchi sono sempre più ricchi, perché con la loro ricchezza possono fare investimenti, quindi mettere in moto l'economia, e quindi il sistema capitalistico continua a funzionare. Se si arriva a situazioni di maggiore uguaglianza, come era qualche decennio avvenuto, 3-4 decenni fa, quando diciamo le lotte delle persone che stavano in basso nella scala sociale, lavoratori, impiegati, eccetera, disoccupati, hanno raggiunto migliori condizioni di lavoro, quindi hanno tolto ricchezza ai ricchi per prenderla loro, questo fatto ha fatto diminuire i capitali dei ricchi e quindi si è ridotto l'investimento. Il problema è bacato all'origine, no? Ecco, comunque, dovendo fare ancora aumentare questa forbici, quindi dovendo far impoverire ancora di più i poveri e arricchire ancora di più i ricchi, devono fare in modo che i poveri non protestino, e lo fanno perché appunto la polizia, le norme, però devono stabilire un clima di terrore, di vero e proprio terrore, un clima di terrore come si usava in maniera molto più esplicita, no? Per esempio nei paesi occupati, abbiamo letto tutti i libri sulla Seconda Guerra Mondiale, ma quando un paese era occupato, l'Italia è stato occupato per un periodo di tempo dalle truppe tedesche, bene, l'occupante, ma poi è successo in molte parti del mondo, l'occupante stabilisce un clima di terrore per evitare che la gente voglia cacciare gli occupanti, no, si organizzi e si mette a lottare, quindi stabilisce un clima di terrore, come dire: chi si muove lo fucilo, lo ammazzo, lo butto in galera. E questo clima di terrore a volte funziona, a volte non funziona, però è un dato di fatto, ogni esercito occupante stabilisce un clima di terrore. La stessa cosa adesso, non c'è un esercito occupante, in realtà però funziona allo stesso modo, cioè i governanti, quindi gli organi dello Stato, cercano di stabilire un clima di terrore, come per dire, voi state peggiorando la vostra condizione, ma nonostante ciò non dovete protestare, perché altrimenti c'è la galera che vi aspetta. Quindi il problema si chiama clima di terrore, terrorismo di Stato, che è poi l'unica parola esatta con cui si coniuga il termine terrorismo. La parola terrorismo da solo non vuol dire niente, è un'invenzione delle redazioni dei giornali, soprattutto di quelle più stupide, no? Che chiamano terrorismo ogni cosa che succede. In realtà la parola terrorismo è sempre stata legata nella sua origine terrorismo di Stato. Se voi andate a cercare su un dizionario serio dove nasce la parola terrorismo, nasce proprio terrorismo di Stato, perché è lo Stato che ha la possibilità di terrorizzare la propria popolazione oppure un esercito occupante per impedire che si muova, insomma che protesti contro questo malgoverno. Bene, la stessa cosa sta succedendo adesso. Quindi sono state fatte un sacco di leggi, per esempio la Bossi-Fini. La Bossi-Fini è una legge terroristica, no? La Fini-Giovannardi altrettanto, l'ex Cirielli. Sono tutte leggi terroristiche, ma non solo leggi fatte, ma anche queste leggi fatte ultimamente, negli ultimi decenni, ma anche il modo di applicarle. Se per una manifestazione oggi si rischiano 15 anni di carcere, è chiaro che la gente, pensano loro, ci riflette due volte. I governanti pensano che se ti danno 15 anni di carcere perché partecipi a una manifestazione, è chiaro, si credono le persone del governo, che la gente non scenderà più in piazza a manifestare, perché non è mai successo. In genere si rischiavano qualche mese quando in una manifestazione che vuoi fare si fa un po' di tumulti, finisce lì e finisce con qualche mese al limite, qualche arresto e qualche mese di carcere. Finora è andato così. Loro dicono: ma così poi la gente continua a protestare, e quindi terrorizziamoli. La parola d'ordine di questi governi è terrorizziamoli. Non guardate la faccia pulita, bella, incravattata, tutti dei governanti che si succedono, sono tutti buoni e cari, fanno sorrisi o meno sorrisi. In realtà sono terroristi, sono loro i veri terroristi, perché poi i fatti sono concreti, i fatti noi dobbiamo guardare le cose concrete, materiali, operano su un terreno di vero e proprio terrorismo di Stato, cioè terrorizzano la popolazione perché non protesti, né collettivamente, manifestazioni, cioè, ma nemmeno individualmente, perché anche la ribellione individuale, quello che dice vabbè io non ce la faccio più, sono disoccupato eccetera eccetera, mi vado a rubare qualcosa, quella è una ribellione individuale, anche quella viene sanzionata pesantemente, molto più di prima. Qual è il modo, gli eserciti occupanti per esempio, qual era il modo con cui esercitavano questo terrorismo, cioè terrorizzavano la popolazione? Nei film l'abbiamo visto bene, no? Quello di far pattugliare le strade dalla loro forza pubblica, no? Ad esempio, quando l'Italia era occupata dai tedeschi, si vedono bene nei film, no? Ci racconta qualche persona anziana, ci raccontava che c'erano le strade erano pattugliate da uomini in divisa armati, e questo terrorizzava. Succede ancora in molte parti del mondo laddove c'è appunto un terrorismo militare di Stato. Quando non c'è questo, perché non c'è occupazione eccetera, il governo non può far viaggiare su giù gente armata nell'estate, perché non depone bene per una democrazia che tra l'altro deve avere un rapporto con tutti gli altri paesi. Il terrorismo di Stato passa attraverso tenere il carcere molto pieno. Il carcere pieno rappresenta un messaggio molto chiaro per tutte le persone, cioè il fatto, attenzione, che tutti possiamo finire in carcere. Questo è il messaggio che lanciano i governanti tenendo le carceri piene. Pensate che negli Stati Uniti d'America, che viene chiamata, non so con quale faccia tosta, la più grande democrazia del mondo, grande perché è vero, è andato di fatto, è grande, democrazia non lo so, perché francamente un paese che ha 2.300.000 di persone in carcere e altri 4 milioni in controllo esterno, come diremo noi, no? Semilibertà eccetera, lì si chiama sulla parola, no? Però sempre con controllo esterno, cioè che devi andare a firmare ogni tanto, che possono venire a casa a controllarti. Bene, quindi sono oltre 6 milioni e mezzo di persone in controllo penale, si chiamano così, no? Quindi incriminati, condannati e controllati da, in vari modi, o dentro il carcere, 2 milioni e 300 mila, oppure appunto all'esterno, 4 milioni e mezzo. Ebbene, quando un paese ha questo numero di persone controllate, e che in percentuale alla popolazione è la percentuale più alta che esiste in tutto il mondo, più alta di tutti gli altri paesi, è chiaro che in quel paese si può dire chiaramente che il governo esercita un terrorismo di Stato. Perché? Perché quell'alto numero di persone fa dire alla persona che ancora non sta in carcere né in controllo poliziesco, dice: vabbè, ma se tutta sta gente c'è finita, vuol dire che ci posso finire pure io, perché quando è tanto il numero, un vicino di casa, un amico, una persona che abita nella tua situazione, nel tuo quartiere, ci sta dentro, e quindi tu dici: ma come, quello è come me, e quindi se c'è finito lui ci posso finire pure io. E questo incute terrore, esattamente come le camionette della Gestapo, delle SS, che transitavano nelle strade dei borghi o delle città italiane al tempo dell'occupazione tedesca, e veniva esercitato allora con le camionette dei tedeschi armati che viaggiavano per le strade, oppure che ne so, nei paesi dove avviene questo controllo militare, viene fatto in quel modo lì. In questo, oggi, in una situazione cosiddetta democratica, viene fatto col carcere pieno di persone, e che si sta male, perché si sta e deve stare male, perché funzioni il terrorismo di Stato, deve venire fuori un urlo da quelle carceri di dire: aiuto, stiamo malissimo. Perché allora chi rischia di andarci dice: madonna, ma vado a finire in un inferno, e quindi il terrorismo di Stato funziona. Quindi il deterrente di non far protestare le persone, di non farle ribellare, funziona in questo modo. Tenere le carceri come un vero e proprio inferno per questi governanti significa esercitare bene, secondo il loro modo, il terrorismo di Stato. Non è un caso che in carcere si stia male, dalle carceri venga un grido di persone che dicano: non stiamo morendo, ci uccidono, e poi muoiono, perché i dati sono pazzeschi, no? Siamo arrivati quasi a 100, poco più di metà anno siamo arrivati a 93 morti, vabbè, l'altro anno infatti 185, quindi nel 2011, 186 scusate, nel 2011, oggi siamo già a 93 ad oggi, e quindi alla fine di luglio, quindi si arriverà alla stessa cifra. Ecco, quindi non è un caso, non è che dici: ma avviene così per caso che si riempiano le carceri e il governo non l'ha fatta volontariamente. No, è proprio una scelta volontaria. Il terrorismo di Stato, che è la situazione in cui questi paesi stanno via via sempre più sviluppandosi, ed avviene in questo modo, si esplica in questo modo, si realizza in questo modo. Bene, questo fatto è una tendenza, è iniziato 15 anni fa, via via ha raggiunto proporzioni grottesche come oggi, ma sta andando avanti in questo senso. Fra tre anni la situazione sarà ancora peggiore, a meno che non ci poniamo un freno. Quindi il compito è nostro, dobbiamo cercare di frenare a tutti i costi questa invadenza del terrorismo di Stato, del carcere, che suona come deterrenza proprio per il terrorismo di Stato. E questo lo possiamo fare mobilitandoci nelle mille forme, chiedendo amnistia, chiedendo indulto, chiedendo accesso alle misure alternative, ma anche, per esempio, ci stanno altri settori che si stanno muovendo, che chiedono l'abolizione dell'ergastolo, no? che è la pena massima e che porta in alto tutte le condanne, contro chiunque va in carcere protestare, insomma bisogna scendere in piazza e prendere sulle proprie spalle, le nostre spalle, un andamento che sia completamente diverso di quello di oggi. Lottare contro il carcere oggi significa anche mettere, diciamo, gli ostacoli a una tendenza di barbarie in cui queste società stanno andando avanti. Said he done quit his 9-to-5, took full time. Now he's hanging in a 501. You see that black boy over there running scared? His old man got a problem. He likes to drink too much. He done pawned off damn near everything. His old woman went drink from bottom. Bottle. Sitting
tried to help her out. She cussed him out, hit him in the head with the bottle. He turned to me and asked me, Gil, now don't you think it's a crime? The way time out, five people in a bottle, honey. And people showed up in the bottle. I got a little dirt on the doctor, I'm gonna start some trouble. See that gent in the ring on suit, now he done damn. Young girls know if they wasn't too far gone, they have problems. I mean complications, but the business of the dollar ego said what you're doing, man, illegal. Now he's in the bottom. Yeah, I said, now we watch him every day. He's trying to chase business away from the bottom. But he turned to me and he said, give me a hand out.
Scusi, secondino, una cippa di cazzo superiore.
Superiore a chi? Superiore a che cosa?
E allora, vabbè, non so perché è partita di nuovo la sigla. Dunque, abbiamo quindi fatto un po' questa chiacchierata. L'importante, ricordiamo, che tutti e tutte ci dobbiamo proprio dare inizio a questa nostra presa in carico del problema delle carceri in prima persona, da parte di tutte le persone sensibili, chiamateli come volete, uomini e donne libere, cittadini eccetera, per andare a gridare sotto il Ministero partendo da domani, poi probabilmente altre iniziative si faranno in seguito, andare a gridare sotto il Ministero della Giustizia che si trova in via Renula a partire dalle 17, libere tutte, liberi tutti, amnistia, indulto, accesso alle misure alternative, con un volantino abbiamo letto più volte in questa settimana che verrà distribuito anche in piazza, e dunque cerchiamo di trovarci tutti, chiamare tutti quelli che vogliono partecipare. Avvertiamo appunto chi ci ascolta dalle carceri, sappia che ci sarà questo così questo appuntamento di questo inizio di mobilitazioni da parte delle persone che chiamiamole di buona volontà. E insomma, proviamoci domani, sarà un modo anche per incontrarci, per stabilire nuove forme di contatto. È importante unire tutte le forze, le sensibilità, per ora parlare di forze non si può, però tutte le persone che vogliono impedire questa barbarie, che di cui il carcere è solo un'espressione, perché non è l'unica, perché vediamo che anche dal punto di vista economico, delle condizioni in cui versano e sempre più verseranno le città, stiamo andando verso la barbarie, così ci stanno guidando coloro che governano, che hanno il potere. Quindi questo è un modo, lottare oggi contro il carcere è veramente un modo per lottare contro la società in generale. Bene, quindi ci vediamo domani a partire dal 17 a Via Renula, sotto il Ministero della Giustizia, e poi vedremo altre iniziative. Sabato questo, parleremo in mattinata anche di come è andata questo appuntamento. La prossima settimana invece questa trasmissione non andrà in onda, perché questa radio deve fare dei lavori, diciamo, di ristrutturazione, piccoli lavori che facciamo sempre in estate, perché è un momento più proprio. Già molte trasmissioni, come sentite, non ci sono, quindi si chiuderà la radio, andrà sempre l'automatico, si chiuderà